Questa mattina continuiamo il tema dal titolo Comunione Fraterna e siamo alla nona parte di questo argomento così prezioso e importante. Leggiamo dalla seconda epistola ai Corinzi al capitolo 4. Seconda epistola ai Corinzi, capitolo 4. Freddo stamattina. Seconda epistola ai Corinzi, capitolo 4, versetto 7. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Poiché noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, onde anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale. Passiamo al capitolo 5 dal versetto 1. Noi sappiamo infatti che se questa tenda che la nostra dimora terrena viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo bramando di essere sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste, seppur saremo trovati vestiti e non ignudi. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo aggravati e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere sopravvestiti, onde ciò che è mortale sia assorbito alla vita. Amen. Bene, il versetto 10 del capitolo 4 dice: portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Abbiamo visto che cosa significava per il Signor Gesù morire tutti i giorni a se stesso, all'uomo, alla natura adamica, e Gesù era perfetto uomo e perfetto Dio. Quindi ha riassunto in se stesso Adamo, per questo Gesù è l'ultimo Adamo, e lui ha portato la morte fin dalla sua infanzia. Se vi ricordate, a un certo punto Gesù dodicenne, come riferisce l'Evangelo di Luca, i genitori erano saliti come ogni pio israelita a Gerusalemme per celebrare la Pasqua del Signore e poi, siccome erano in una comitiva, sono partiti ritenendo che Gesù fosse insieme con loro. Ma Gesù non era con loro. Si era fermato, come lui dirà poi più tardi, nella casa del Padre mio. C'erano i genitori, c'era la comitiva, c'era in qualche modo il suo mondo, la sua collocazione terrena, ma provvisoria. E già dodicenne, che cresceva in grazia alla presenza di Dio, sentiva il bisogno di essere là, dove il Signore dimorava, benediceva, spandeva il suo spirito e la sua parola. E quando i genitori in qualche modo lo sgridano, dice: ma noi siamo stati preoccupati per 2 giorni che non ti abbiamo visto, ma non sapete che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio? Questo fatto è importante. Qual è la casa che noi abitiamo? Qual è la casa? Questo è il tema di questa mattina. Qual è la casa che noi abitiamo? Perché per Gesù, e noi siamo la progenie che continua i suoi giorni, dice Isaia capitolo 53, per Gesù era chiaro un fatto, che questa non era la sua casa, che la sua casa era alla presenza del Padre, dove lui 3 vigilie ogni notte, 3 per 3, 9, 9 ore, passava la presenza del Padre e di giorno le folle si avvicinavano a lui. Questa si chiama attrazione celeste. È la calamita di Dio, l'attrazione celeste. Quando la madre e i fratelli più tardi lo vorranno portare a casa in qualche modo, perché i farisei ovviamente complottavano di ucciderlo, la madre e i fratelli attendono fuori dall'abitazione, dal luogo dove Gesù stava insegnando, predicando la parola, e dicono: guarda che fuori c'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli che sono venuti per te. E Gesù, guardando loro, indicando tutti loro, disse: chi sono mia madre, i miei fratelli? Chiunque sulla terra avrà fatto la volontà del Padre mio, quello è mio fratello, quello è mia sorella, quello è mia madre. Ma questo è un nuovo ordine di valori e di legami anche. Nuovo ordine di valori e di legami. Quali sono i legami più preziosi intimamente? Chiediamoci nel nostro cuore. Ebbene, Gesù qui definisce chiaramente quali sono i valori. Chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio. Proviamo a pensare a volte se ci venissero meno tutti i familiari ai quali siamo attaccati, che in qualche modo costituiscono un po' il riferimento, no? La nostra casa, potremmo dire, da un punto di vista affettivo. Cosa succede nel nostro cuore? C'è un'ancora stabile, fermo? C'è una base, c'è una pietra angolare, preziosa, agli occhi di Dio, sulla quale noi posiamo i nostri piedi? Oppure ci sentiamo smarriti, persi? È un'indagine che possiamo fare dentro di noi, ma facciamola alla presenza di Dio. E confessiamo, se c'è da confessare, il nostro peccato e la nostra miseria. Per far la volontà del Padre, Gesù ha donato tutto se stesso, mente, anima e corpo. Lui ha incorporato la presenza di Dio, la volontà di Dio sulla terra. Non è semplicemente un fatto di comprensione mentale, ma Gesù ha incorporato la volontà del Padre. Quando è salito sulla croce, la croce è diventata la volontà del Padre messa in opera, messa in pratica. Noi diciamo: sì, sì, è tutto bello, però l'importante è che poi, insomma, non andiamo un po' troppo a fondo. Quelli di Laodicea ragionavano così. Infatti non appartenevano né al cielo né alla terra, perché la terra è troppo brutta, ma il cielo è troppo impegnativo, allora là a mezz'aria si trova una collocazione meravigliosa. Per questo il Signore Gesù dirà: io vi vomiterò la mia bocca, vale dire non vi posso assimilare, non siete né carne né pesce, perché sapete, nel cielo si celebra un matrimonio e la Chiesa è la sposa. Qual è la qualifica che ci permette di poter a pieno titolo accedere a questo matrimonio? L'amore. Ti amo, Signore. Tu sei la base della mia vita. Se mancassi tu, mancherebbe l'aria, mancherebbe la luce dei miei occhi, mancherebbe tutto. I martiri di Ebrei capitolo 11, che sono stati lapidati, segati, uccisi con la spada, Giovanni Battista decapitato, Stefano lapidato, primo martire della fede, Paolo flagellato, lapidato, incarcerato, minacciato, come dice in Seconda Corinzi capitolo 11. Ebbene, questi uomini non trovavano sulla terra un luogo ospitale da un punto di vista interiore. E erano al di fuori da quello che l'anima loro, il loro cuore, bramava e desiderava. Queste sono le vere repliche di Gesù. Non si sono sottratti alla morte. Morte in famiglia, morte al di fuori della famiglia, il bisogno di cercare la volontà di Dio sulla terra, il bisogno di conformarsi alla volontà di Dio sulla terra. La vita di Gesù si è manifestata nel loro corpo. Ecco, il passaggio che abbiamo letto, che vi invito veramente a memorizzare, Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 10: portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Cioè, tutti noi, credo, tutti noi che siamo figli di Dio, desideriamo che la vita di Gesù si manifesti in noi. Ma qui è chiaro che la vita di Gesù si manifesta soltanto se prima si manifesta la morte di Gesù. Se la morte di Gesù si manifesta, e non soltanto da un punto di vista di comprensione intellettuale oppure sentimentale, ma se la morte di Gesù si manifesta nel nostro corpo, vuol dire che siamo là dove Lui ci chiama. Ma mi sono venuti a trovare i miei parenti, ho lo zio che è malato, il nonno. Noi siamo dove amiamo. E questo è fondamentale. Proprio. Allora, abbiamo letto in Seconda Corinzi, invece, dal capitolo 5, versetti 1 e 2, noi sappiamo che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, noi abbiamo da Dio una casa eterna nei cieli. I martiri, quelli che abbiamo citato, cercavano una casa santa, una casa perfetta in cui vivere. E la loro vita sulla terra era solo una tenda. Non sto parlando di non avere una casa acquistata o in affitto, non è questo il punto. Ma intimamente nel loro cuore, quella terrena era solo una tenda, cioè una situazione provvisoria di passaggio. E quando dico tenda mi riferisco a, non soltanto agli aspetti fisici, ma mi riferisco a tutto l'aspetto affettivo. L'amore per una moglie, per un marito, per dei figli, può essere un impedimento enorme. Noi dobbiamo avere una giusta distanza da tutti gli affetti umani, per i quali ringraziamo il Signore di averceli donati, ma loro vengono dopo. Gesù disse: chi sono mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle, chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio. E questo è fondamentale, che il Signore possa veramente stampare nel nostro cuore questo per mezzo dello Spirito Santo, essere uomini e donne che vivono in una tenda, a tutti gli effetti. Perché vedete, non porteremo nessuno in cielo con noi. Se è vero che ora c'è il matrimonio, nel cielo non c'è nessun matrimonio, eh? Quando i Sadducei dicevano: ma quella tizia è stata sposata 7 volte, dice: in cielo chi è il marito? Dice: voi errate perché non conoscete i piani di Dio. Ma nel cielo, nel piano eterno di Dio, non c'è uomo e donna, c'è soltanto una creatura, che è la creatura che Dio ha fatto, fatta a sua immagine e somiglianza, purificata, glorificata, resa perfetta. È quello di cui parla anche questo capitolo. Allora, questo è fondamentale, dobbiamo chiederci cosa influenza il nostro cuore. Dove ci porta il cuore? C'è quel detto perverso che dice: vai dove ti porta il cuore. Lo sappiamo benissimo dove ci porta il cuore, alla morte eterna. Ma noi possiamo dire: Signore, io desidero veramente il tuo cuore, non il mio cuore. Perché se noi stiamo scomodi in questo corpo, allora la nostra vita sulla terra è una tenda. Ma scusate, ci sentiamo a nostro agio noi che siamo nati egoisti, che siamo nati egocentrici, vanagloriosi, invidiosi, gelosi, animati da desideri continui? Siamo o non siamo questo? Animati da desideri continui, continuamente siamo scontenti, vogliamo sempre qualcosa di più. Anche se avessimo raggiunto il mondo intero, tanto ci sarà sempre un desiderio, e il mancato raggiungimento di quel desiderio ci rende poveri, di quel solo desiderio. In questa tenda noi gemiamo aggravati. Se la nostra dimora terrena, dice, viene disfatta, come? Attraverso la morte. E questo è fondamentale. È la nostra dimora terrena disfatta? Perché vedete, Dio edifica soltanto e costruisce nei nostri cuori, nella nostra vita, i tratti distintivi di Gesù Cristo soltanto quando la nostra casa terrena è completamente disfatta. Lui non costruirà mai qualcosa che noi teniamo ancora in piedi, perché prima bisogna che il vecchio sia completamente demolito. Sulla base delle rovine della nostra vita, Lui edifica. Ma se noi abbiamo ancora fiducia in noi stessi, nei nostri sentimenti, nei nostri piani, nei nostri progetti, noi siamo in un grave problema, in una grave situazione. In questa tenda, dice l'Apostolo Paolo, noi gemiamo, bramando di essere sopravvestiti dell'abito che solo il Signore accetta, che è Gesù Cristo, della nostra abitazione che è celeste, onde ciò che è mortale sia assorbito alla vita. Il disfacimento della nostra dimora terrena non è solo la morte fisica, ma dietro, questo è il tema principale evidentemente, ma dietro questo insegnamento vi è proprio il disfacimento di tutto quello che noi abbiamo sempre sperato, desiderato, dei nostri desideri. La morte è essenzialmente la morte del desiderio. Una volta chiesero a un uomo di Dio, che era motivo di allegrezza per la chiesa nella quale lui predicava, fratello, cosa ti possiamo regalare? Noi siamo così riconoscenti a Dio per la tua presenza, per il tuo ministero. Per favore, dicci cosa ti possiamo regalare. E lui si guardò attorno e disse, io non ho bisogno di niente. Non c'è niente in questa terra che attiri il mio desiderio. Chiediamocelo. Se ora dovessimo fare uno screening del nostro cuore, della nostra vita, i raggi X, da un punto di vista spirituale, qual è quel desiderio questa mattina profondo che ci anima e per cui il cuore batte? Non dobbiamo rispondere, me lo sono fatto io questa riflessione davanti a Dio, il mio Dio, e ho detto, Signore, non mi piaccio, anzi mi faccio un po' schifo, mi trovo tanto male in questo corpo. Questa mattina mentre facevamo colazione ho chiesto a Esther, come ti trovi nel tuo corpo? Lei mi ha guardato fisso e ha detto, ok, c'è qualcosa che vorrebbe migliorare da un punto di vista. Ma in effetti nel mio cuore stavo pensando ad altro mentre facevo colazione. Come ci troviamo nel nostro corpo questa mattina? Io molto male. E non sto recitando, ma desidero veramente quell'unico corpo meraviglioso, santo, glorioso, che 2000 anni fa ha calcato la terra di Palestina, di Israele. Quello è il nostro corpo, per quello siamo stati creati. Lui è il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Ma chi lui esaudisce? In chi lui realizza il piano maestro, il progetto grande di Dio? In coloro che stanno male dentro se stessi. Non che godono, sapete, il ricco Epulone, dice la parola, godeva tutti i giorni splendidamente. Ma sapete quanta della nostra tristezza è dovuta al fatto che non riusciamo a godere tutti i giorni splendidamente? E che siamo invidiosi degli altri perché pensiamo che loro godano più di noi? Conoscete un uomo nella parola di Dio che era così? Acab. Lui aveva il palazzo reale, ma contiguo al suo palazzo c'era una vigna di uno che aveva ricevuto in eredità quella vigna. E lui dice, no, quella deve essere mia. Poverino, piangeva ed era anche irritato. Quando la moglie lo intervista, fa, che cos'hai a cabino mio? E lui gli dice, ma ho chiesto se mi vende la vigna, non me la vuole vendere. Non ti preoccupare, ci penso io, disse la perfida Izebel. Quella di cui i cani leccarono il sangue, quando il Signore, perché il Signore, sapete, manda ad effetto la sua giustizia. Anche sulla terra. Arriva il tempo della giustizia del Signore. Allora, è significativo. Eppure quest'uomo era re. Aveva il palazzo reale, aveva tutto. Però gli mancava quella piccola cosa. Noi a volte non sappiamo quello che abbiamo, quante benedizioni abbiamo. Ma siccome ci manca una piccola cosa, siamo in attesa. L'attesa del carnale, l'attesa del misero. L'attesa di colui che non vede, che ha gli occhi chiusi, perché poi quando riuscirà ad avere quello che lui attende, desidererà qualche cos'altro e saremo ancora in attesa. Fintanto che arriviamo ad avere, sperabilmente, 90 anni, a camminare così e a non desiderare più niente, semplicemente perché sopraffatti dalla stanchezza e dal peso degli anni. Allora, se questa dimora terrena viene disfatta, allora noi abbiamo da Dio una casa eterna nei cieli. Ma già sin d'ora! Ma deve essere disfatta, perché il Signore non ci sta a costruire sul vecchio, ma vuole fare tabula rasa, vuole demolire tutto quello che costituisce un ostacolo. La nostra casa terrena è caratterizzata prevalentemente da desideri. Siamo sempre scontenti, ci manca sempre qualcosa. Dite se non è vero. La mattina quando ci alziamo la nostra anima ha una bocca larga che deve mangiare qualcosa che lo appassioni. E per questo i commercianti del mondo sanno questo e offrono 1000 prodotti. Allora, i più giovani dicono, ma come posso vivere senza avere il telefonino Samsung, non so, S8, S9, non so dove siamo, perché. Ma è così. Altri magari dicono, come faccio senza il PC? Come posso vivere senza essere connesso? Ma connesso con chi? È incredibile, ma è diventata talmente assurda la nostra vita. Dove sono quei giorni bellissimi dove una bella passeggiata nel bosco, una bella meditazione, una bella riflessione riempiva il cuore di gioia? Non è vero che molte chiese si sono trasformate in una specie di teatrino dove fra canti, balletti e roba varia si intrattiene la gente? Che dolore agli occhi di Dio. Se questa nostra dimora terrena viene disfatta, allora noi abbiamo una casa. La casa di Dio. In questa tenda, dice l'Apostolo, noi gemiamo, aggravati. Romani 8, la creazione tutta insieme geme ed è in travaglio. Nel desiderio di una casa celeste, in modo che ciò che è mortale sia spazzato via e sia totalmente assorbito alla vita attraverso la risurrezione. La stessa potenza che ha risuscitato Gesù dai morti, quella stessa potenza vivifica i nostri corpi mortali. Ora, quanti di noi hanno sperimentato quella potenza di risurrezione che vivifica i nostri corpi mortali? Alziamo la mano. Attenzione, eh? Attenzione, perché arriva una lama che ci fascia, che ci tira via tutto il braccio. Ho visto poche mani alzate. Da un lato mi fa piacere. Non si è capito bene. Ok, quanti di noi hanno veramente sperimentato la risurrezione di Gesù Cristo e sono stati vivificati per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo? Non vale la mano alzata così. O è così? Ok. Va bene. Allora, Gesù chi accoglie? Chiediamoci, chi sono i candidati per poter entrare alla presenza del Signore e beneficiare di questa gloriosa e potente risurrezione? Nel mio caso non è avvenuto il giorno della conversione, è avvenuto dopo. È avvenuto in due occasioni distinte. Ricordo una prima occasione, stavo parlando e non sapevo neanche quello che stavo dicendo, ma improvvisamente ho sentito l'unzione dall'alto. E improvvisamente ho cominciato a parlare, ma in un modo nuovo. La seconda volta è successo una cosa analoga. Mi rendevo conto che non ero io, ma che era il Signore che stava parlando per mio tramite. E benedico il Signore. E ancora oggi, a 62 anni, vado avanti nella stessa maniera, desiderando un'unzione del cielo. Crescente. Crescente. Perché il Signore possa veramente, dal punto in cui sono arrivato, andare avanti. Perché l'altro aspetto è questo: se facciamo sempre riferimento al giorno della conversione, c'è qualcosa che non quadra. Perché la vita è un cammino. Le piante crescono continuamente, mutano continuamente nel mondo vegetale. Diciamo, sono credente, ma io tutti i giorni chiedo al Signore che mi dia la grazia di non essere mai soddisfatto e mai contento e di desiderare sempre di più. Io voglio sempre di più, Signore, tutto di te. Allora, chi sono quelli che il Signore benedice? Sono i poveri. Però quando si legge il sermone sulla montagna dice, ah, beati i poveri, quelli che non hanno una lira in tasca. Quelli spesso sono quelli più ricchi perché desiderano tanti soldini. Ma i poveri sono i poveri di virtù morali, che non hanno virtù celesti, privi di vita, coloro che si sentono veramente i primi dei peccatori, mancanti, che realizzano la povertà naturale del loro cuore. Il fatto che non sono quello che vorrebbero essere e che tutti i giorni sono in combattimento col loro cuore malvagio. Questi sono i poveri. Sono gli assetati di vita, assetati di verità, affamati di santità, bisognosi di vita celeste. Questi sono i veri poveri, i bisognosi. Beati quelli che fanno cordoglio. Ma noi ci rendiamo conto che viviamo in un mondo di morti? Quanto veramente del cordoglio di Dio è nel nostro cuore? A volte abbracciamo e baciamo dei familiari che sono morti. Sono morti! Sapete cosa vuol dire? Che passeranno l'eternità del tormento eterno. Quanto siamo consapevoli che necessita un cordoglio santo, che loro possano realizzare che nel nostro cuore c'è un vero cordoglio per loro. Invece quante volte nascondiamo tutto questo per cogliere l'attimo che fugge? Quell'invocazione era proprio vera. Tendiamo a cogliere l'attimo per amore di preservare quell'attimo di felicità o di pace o di serenità. Noi stiamo rendendoci complici della morte. Perché l'Apostolo Paolo dice, noi diamo un messaggio, ma un messaggio di morte per alcuni e un messaggio di vita per altri. Che il Signore ci renda veramente responsabili e ci dia la grazia di vedere oltre la facciata e vedere la realtà dello stato eterno del nostro interlocutore. Beati quelli che fanno cordoglio per il loro stato di morte morale, spirituale, per l'assenza di vita interiore e nel mondo che li circonda. Gesù a questi ha detto, venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, ed io vi darò riposo. Ma a questi Gesù dice, venite a me. La categoria che Gesù accoglie è la categoria dei travagliati, di coloro che sono stanchi, di coloro che realizzano appunto il travaglio del loro cuore e della miseria che è in loro e attorno a loro. In Prima Corinzi capitolo 1, 27 a 31 è scritto «Dio ha scelto le cose pazze del mondo». Dio ha scelto le cose deboli del mondo. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo. Dio ha scelto le cose sprezzate del mondo. Anzi, le cose che non sono. Le cose che non sono, che non appartengono a questo mondo. E se noi non apparteniamo a questo mondo, state tranquilli che attorno a noi non ci sarà tanta serenità. Ma se cerchiamo la serenità del mondo, noi non possiamo aspettarci la resurrezione di Gesù Cristo nei nostri cuori. Perché il Signore ci chiama ad incorporare nel nostro corpo, nei comportamenti, negli atteggiamenti, la sua volontà. Abbiamo a che fare con una persona che vive nel peccato, nella miseria. Ah sì, ma non è un problema mio. No, è un problema tuo. Era un problema di Giovanni Battista dire a Erode quello che gli ha detto, che gli è costata la vita. Era un problema di Paolo annunciare contestualmente la verità, anche la menzogna. Dio ha scelto le cose pazze, quelle che il mondo rifiuta, per ridurre al niente quelle che sono. Questo affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. Per questi il Signore ha preparato Gesù uomo che è alla sua presenza, che ha realizzato già la risurrezione, primogenito dei morti. E per questo tutti coloro che sono morti con Cristo seguiranno la stessa strada. C'è una strada aperta, c'è una via aperta, ma è aperta solo per coloro che sono morti con Cristo. Questi accedono alla presenza del Padre. Per loro non c'è né papà, né mamma, né zio, né nonna, né marito, né figlio, ma per questo c'è Gesù Cristo che va avanti a tutto. Gesù è stato fatto da Dio per loro sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si gloria, si glori nel Signore. Per questi il Signore ha provveduto una casa dalle fondamenta eterne, stabili. Questi sanno dove poter abitare. Quando non si trovano loro agio nel loro corpo, nella loro miseria. E guardate, se cerchiamo l'ingrediente che ci avvicina di più a Dio, è la consapevolezza resa tale dallo Spirito Santo della nostra miseria. Questo è veramente il grimaldello che ci porta direttamente alla presenza di Dio. Quando è che Gesù non può vivificare un'anima? E quindi l'Evangelo rimane soltanto un fatto intellettuale o sentimentale. Il Signore Gesù, lo Spirito Santo, non può vivificare e riempire l'anima che simpatizza e che vive soddisfatta nella casa del nemico. Allora chiediamoci, qual è la casa del nemico? È il nostro corpo di morte, nel quale siamo nati. Se noi viviamo soddisfatti in questo corpo di morte e non vi è cordoglio e non vi è povertà e non vi è una fame e una sete che ci portano tutti i giorni a cercare il Signore non può vivificare. Il ricco pulone che godeva splendidamente, anche l'altro che a un certo punto ha detto: anima mia, tu hai molti beni riposti, mangia, bevi, godi. Noi sappiamo in realtà quello che conta nella nostra vita. L'anima che simpatizza, che vive soddisfatta nella casa o nella città del nemico, quell'anima non può essere vivificata. Non c'è una vera preghiera, un vero bisogno di vita. Ma mi trovo bene. Vi ricordate Lot? Lot aveva abbandonato la montagna, c'erano dei conflitti fra gli interessi di Lot e gli interessi di Abramo, questo è chiaro. E a un certo punto Abramo offre a suo nipote Lot di fare la scelta: se tu vai in pianura io rimango qui in montagna, se tu invece scegli la montagna io mi sposto in un altro posto. Lot ha detto no, guardò in basso, vide che pian piano la montagna cedeva il posto alla collina, la collina alla mezza pianura e poi si arrivava in una bella pianura e là in fondo c'era anche Sodoma. Le luci brillavano a Sodoma, si sentiva anche il rumore della gente che faceva festa, allegria. Lot cominciò a camminare, Lot e la sua famiglia, e cammin facendo, dove arrivò secondo voi? A Sodoma. Sapete la nostra vita dove va? Va dove ci conducono i nostri desideri. E non mi riferisco a dove abitiamo, che lavoro facciamo, ma a quello che siamo nel nostro cuore. Gesù non disse al centurione: devi smettere di fare il centurione, perché il problema non era quello. Non lo disse neanche a Naaman il Siro, perché il problema non era quello. Il problema è chi siamo in questo corpo, in questa casa ostile. E allora Lot andò. Era arrivato a Sodoma. Una volta ero, alcuni anni fa per la verità, ero in una chiesa del sud, ero in vacanza. A un certo punto si avvicina una giovane figlia di credenti, dice: io qui non mi trovo a mio agio. E poi mi cita il nome di una città del nord che non ripeto, e mi piacerebbe tanto vivere lì, perché qui è umido, qui c'è questo, insomma 40.000 problemi. Io guardavo, c'era una bella collina che si tuffava nel mare, un bel paesino arroccato su, dico. Eppure quando uno non ha occhi per vedere, dico: ma cosa ti manca? È meraviglioso. No, Queste persone, quando vanno nel posto desiderato, subito fanno la mappatura dei supermercati, dei negozi, e conoscono più loro di quelli che vivono lì da una vita. Ti dicono tutto. Sì, ma il mio cuore è del Signore. Beh, questo poi lo vedremo, di chi è il tuo cuore. Ma è meraviglioso che Dio conosceva che il cuore di Lot era un cuore che si tormentava tutti i giorni per la lasciva condotta degli scellerati. Si tormentava ogni giorno per le loro opere inique. E dice la parola: il Signore sa trarre i pii dalla tentazione e riservare agli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio. Lot era un credente carnale. Perché pure è vero che si tormentava, ma doveva uscire. Non doveva subire quel tormento continuo. E la possibilità di uscire c'era, perché la montagna c'era. Dove ritirarsi spiritualmente, ovviamente, e stare alla presenza di Dio. E quando il Signore mandò gli angeli, Lot non fece nessuna fatica a seguirli. Ma sua moglie si trovava non poi così male in quella città. E mentre uscivano, correvano via lontano, gli angeli facevano fretta, perché il Signore non può distruggere la città. E guardate, i segni della distruzione di Lot sono reali, sono stati reperiti già da tempo. E quando uscirono, la moglie si girò di nuovo a guardare. Noi diremo: ha peccato perché si è girata a guardare. No, non è il fatto che si sia girata a guardare. Ha peccato perché il suo cuore era sofferente di lasciare qualcosa in cui lei viveva tutto sommato a suo agio. Cosa diciamo noi? Ci salveremo ai monti o rimarremo attaccati nella nostra pianura comoda? E Dio manderà fuoco e zolfo per i suoi figlioli, per far sì che questi escano dalla loro comodità, dai loro rapporti adulterini col mondo. Dio manderà fuoco e zolfo. Sapete, lo dice un salmo, il Salmo 39, il versetto 11, dice: quando, castigando l'iniquità, tu correggi l'uomo, tu distruggi come la tignuola quello che l'uomo ha di più caro. Perché vedete, il problema è quello che noi abbiamo di caro, che ci impedisce di vedere il volto del Signore. Di più caro. È il superlativo assoluto quello che tratteggia e definisce chiaramente l'aspetto. Cosa abbiamo di più caro oggi? O di desideri incompiuti o compiuti? Normalmente sono tutti incompiuti, che non siamo mai soddisfatti. Allora, è significativo il fatto che il Signore vuole che noi usciamo dalla nostra casa, da quella che noi cerchiamo di costruire. In Isaia capitolo 52, versetto 11, è scritto: dipartitevi, uscite di là, purificatevi voi che portate i vasi dell'Eterno. Ma uscire da dove? Allora, io sono nato in una regione che è ricca di ascetismo, uno dei quali era proprio Jacopone da Todi. E fin da piccolo, quando frequentavo il seminario, ci facevano vedere i film dei santi, Santa Rita, San Francesco e tanti altri. E nella mia regione ci sono tanti luoghi, eremi, specchi, che sono spacchi e fenditure nella roccia dove questi uomini si isolavano e si appartavano. E fin da bambino ho avuto una gran passione per queste persone, per Francesco in particolare. Da grande ho cercato di imitarlo, è durata poco, ma per un certo periodo ci ho provato, poi fallimento totale. E l'ascetismo è qualcosa di attraente. Usciamo dal mondo. Sì, usciamo pure dal mondo, ma come facciamo a uscire dal nostro cuore che desidera, che concupisce e che brama? Il Signore ha detto, Padre, nella preghiera sacerdotale, io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Non sono mai le cose esteriori, le cose materiali a caratterizzare la nostra situazione di cuore, di adulterio, ma è sempre un fatto interiore. Chi sono? Cosa bramo? Cosa desidero? Cosa voglio? Padre, io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Non tolti, ma preservati. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non appartengono al mondo. Vivono nel mondo, ma non sono del mondo. Che meraviglia! Che bellezza non essere del mondo. Perché il Signore dice, non amate il mondo, prima Giovanni capitolo 1, versetto 15, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Anni fa ero nel centro di Modena, e vedo due cari fratelli che erano davanti alla vetrina di un orefice. E poi vedevo che parlavano, guardavano e parlavano. Siccome erano così appena distanti, io mi inserisco di botte in mezzo a loro e dico «Non amate il mondo, né le cose del mondo!» Sono scattato. «Sì, Sauro, ma stavamo solo guardando!» «Non vi preoccupate, dico tranquilli, l'orologio ce l'ho anch'io, quindi...» Tranquillo, non c'è problema, non è questo, ho fatto semplicemente uno scherzo. Ma subito sono rimasti molto male. Ma ora il problema non è guardare una vetrina. Il problema è riusciamo a vivere se non abbiamo quella cosa che stiamo guardando. Oppure, boom, 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 abbiamo dei problemi. E questo è il punto. Cioè, chi siamo dentro di noi? Assecondiamo tutti i desideri del nostro cuore oppure li giudichiamo e li condanniamo e li deponiamo sull'altare di Dio perché il fuoco di Dio li distrugga? Oppure siamo in uno stato di comunione con i continui brame, desideri, concupiscenze, occhi della carne, superbia della vita? Una cosa è certa, che siamo venuti al mondo nudi e torneremo nel cuore della terra nudi. Allora l'ascetismo non funziona. E non funziona neanche cambiare città. Quando nel Salmo 139 dice Davide, potrei prendere le ali dell'alba e volare dall'altra parte del mondo, ma là tu mi raggiungi col tuo spirito. Dove me ne andrò io? Lontano da te, Signore. Ho bisogno di te. Io francamente non oso pensare la mia vita sulla terra senza Gesù Cristo. I conforti migliori dell'anima, la vita dell'anima ha solo un nome, Gesù Cristo. Lui è l'amico mio, il benefattore della nostra vita. Lo Spirito Santo soltanto ci preserva e ci conserva irreprensibile. Non commettiamo l'errore di tentare di fare qualcosa, ma semplicemente usiamo la volontà per portare a Dio le nostre miserie. Solo questo avrà un valore agli occhi di Dio, un valore eterno. Usiamo la nostra volontà per portare a Dio le nostre miserie, non per potenziare l'uomo. Domani ce la farò, oggi ho fallito, ma domani ce la farò. Noi siamo perdenti per natura, Romani capitolo 7 ci dice, quello che voglio non lo faccio. Ma l'Epistola ai Galati ci dà la soluzione, camminate per lo Spirito. Cuore, mente e corpo e non adempirete i desideri della carne. I desideri della carne. Guardate com'è incisiva la parola. Non sta dicendo non peccherete, ma non li adempirete, cioè spezzerete la catena che fa sì che i desideri vi trascinino continuamente ora qua, ora là, ora in alto, ora in basso. Chiediamoci perché siamo tristi. Quello che ci rende tristi, che ci impedisce di lodare il Signore, e quello è un desiderio che ci sta trascinando. È un idolo, è uno spirito spesso. Noi lo chiamiamo un semplice desiderio. Possono essere anche desideri banali. Voglio la bicicletta nuova, perché ho visto una bicicletta meravigliosa, poi chi me l'ha spiegata, mi ha spiegato tutti i dettagli. Che bella quella bicicletta. Mamma, papà, datemi la bicicletta nuova. Il motorino. Come fa un giovane raggiunti 14 anni, 15, una volta anche 18, a fare senza il motorino? Si può vivere senza il motorino? Ma è incredibile! Ma noi sorridiamo ora, ma tutti noi siamo trascinati dietro le concupiscenze, vale a dire i desideri, ora degli occhi, ora della carne. E poi aggiungiamo la superbia. Lei non sa chi sono io. Sei solo un sacco di acqua mista a qualche cos'altro. Questo è quello che siamo. È soltanto quando ci rendiamo conto che siamo in una casa inospitale, moralmente, spiritualmente, a tutti gli effetti, e che desideriamo una casa nuova, che il Signore ci dà una nuova abitazione. Vieni, vieni caro, tu che hai fatto cordoglio, tu che hai realizzato la tua povertà, io ti accolgo presso di me, perché tu non sei del mondo, non appartieni a questo mondo. La carne ha desideri contrari allo spirito, lo spirito ha desideri contrari alla carne. Non potete fare quel che vorreste, cioè tu lo vuoi, ma non lo puoi fare. Quello che tu vuoi sono cose opposte fra di loro. Se siamo nella carne, viviamo nella carne, ma se camminiamo per lo Spirito. Attenzione, sta dicendo camminare per lo Spirito. Vuol dire che Gesù incarnava, incorporava in se stesso la volontà del Padre. Non era semplicemente un fatto di conoscenza, ma era una realtà. Non potete fare quel che vorreste. In Filippesi capitolo 3, versetti 7 e 8, l'Apostolo dice: le cose che mi erano guadagni, io le ho reputate un danno. Quante cose che c'erano guadagni sono diventate un danno? Per me diverse cose, grazie a Dio, da cui il Signore mi ha tratto al largo. Ma se non diventano un danno le cose relative ai nostri desideri, alle nostre voluttà, ecco, le cose che mi erano guadagni le reputate un danno a cagione di Cristo. Filippesi capitolo 3 versetto 7. Anzi dice: io reputo ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore. Allora cosa dice l'Apostolo Paolo? Che per conoscere Cristo tutto è diventato un danno. Tutto quello che normalmente noi appetiamo, desideriamo, è diventato un danno. Le cose che reputavo promuovessero la mia felicità, il mio appagamento, ebbene sono tutte diventate un danno. E questo perché io voglio conoscere Gesù Cristo. La conoscenza di Gesù Cristo per l'Apostolo Paolo era il punto focale della sua vita, era il punto basilare. Tutto diventava un danno di fronte al conoscere Cristo, come quel tale che vendette ogni cosa per acquistare quel campo dove c'era la perla di gran prezzo. Ora non sono semplici metafore messe lì, ma sono metafore che ci stanno a indicare che Gesù non accoglierà mai presso di sé e non vivificherà mai un uomo che non dà la giusta priorità, un uomo e una donna evidentemente. E questo dice: in modo che io possa conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione. Parliamo di potenza di una vita risuscitata, come quella di coloro che ci hanno preceduto, Elia, Eliseo, Isaia, Geremia e tutti i santi di Dio con i quali Gesù si trova sul monte della trasfigurazione. È meraviglioso. Se noi facciamo di lui la nostra primizia, anche noi avremo il nostro monte della trasfigurazione. In guisa che io possa conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, essendo reso conforme a lui nella sua morte, avendo comunione con le sue sofferenze. Questo è il punto focale, fondamentale. Per conoscere Gesù Cristo occorre la comunione delle sue sofferenze, la comunione con la sua morte, perché io lo possa conoscere. Allora cosa fa l'Apostolo Paolo? Come conclude? E concludiamo anche noi. Dimenticando le cose che stanno dietro, mi protendo verso quelle che stanno davanti. Cioè dimentico le cose che appartengono alla terra e mi protendo verso quelle che stanno davanti. Proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio. Su quale strada siamo incamminati e quale premio stiamo cercando e qual è la nostra meta? Chiediamocelo intimamente. Io me lo sono chiesto e la meditazione che sto facendo è quella che il Signore ha prima fatto in separata sede con me. Ma qual è il premio? Qual è la meta? E qual è la strada verso la quale ci protendiamo e camminiamo? Ecco, con questo interrogativo, che il Signore ci benedica. Amen.
Gracias.